8:18 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati, buongiorno anche dal gruppo di 24 Mattina, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, i nostri autori Margherita Aina, Francesco Ciaraffo e buongiorno, benvenuto soprattutto al direttore Paolo Mieli. Ciao Paolo.
Eccomi, io ricomincio dai giornali inglesi, certo. Oggi sono giunti anche quelli belgi. Perché tutti non si capacitano di questa sospensione europea e italiana di AstraZeneca, e in particolare il Guardian fa notare una cosa che avevo notato anch'io, ma loro la quantifica.
Sì.
Dice: guardate, noi che siamo andati avanti senza tener conto di questi incidenti che sono come un fulmine che ti capita a casaccio, non hanno una valenza statistica maggiore, abbiamo contato che sono stati segnalati 30 casi di trombosi successivi a una vaccinazione per AstraZeneca e 38
addirittura
di Pfizer.
Vero, sì, sì.
E dice: su 17 milioni di vaccinazioni effettuate in tutta Europa, queste erano, le consideriamo, insomma, cose gravi per i poveretti che ci sono capitati in mezzo, ma sono delle quisquiglie. E comunque dice: ma come mai non vi siete allarmati? E ci sono anche giornali che segnalano casi italiani con nomi e cognomi di persone che hanno avuto un infarto, una trombosi, un malore dopo Pfizer. Sembra una questione, ti sembrerà una questione minore, non è per gettare la croce addosso a Pfizer, ma ho come l'impressione che ci sia stato un accanimento sospetto su AstraZeneca, perché effettivamente se i casi casuali come quelli di AstraZeneca sono capitati anche in maggior misura su Pfizer, mistero. Comunque, per chi vuole divertirsi su quegli improperi o accuse o prese in giro che ci sono sui giornali inglesi, oggi Libero a pagina 5 fa un bel servizio di Fausto Carioti in cui riporta le copertine di queste, le prime pagine di questi giornali di cui parlavo ieri, il Daily Mail, degli Express, sono anche giornali popolari, insomma, se la prendono con l'Europa, dicono: vergognoso, a che gioco sta giocando l'Europa, qui va benissimo, e in effetti le cose per loro vanno bene. Adesso noi probabilmente ripartiremo, questo sarà un piccolo incidente, però
siamo in attesa, Paolo, incidente. Siamo ad attesa. Io ho coniato questa: si sta come i vaccinandi, si sta come i vaccinandi a marzo in attesa dell'AstraZeneca. Stilisticamente non è granché, però esprime uno stato d'animo, sei d'accordo.
Così.
Io vorrei risvegliarmi domani sera direttamente, con tutto già fatto.
Però intanto si sta facendo ordine, come è già stato annunciato, che è stato dimezzato il comitato tecnico scientifico.
Già, è vero.
La cosa buffa è che l'uomo che lo lascia dice: ma no, ma tanto non serviva a niente, entro 2 mesi lo chiuderanno. Dico,
ma chi, Miozzo? Miozzo ha detto questo?
Sì, ha detto.
Un attimino stizzito, forse.
No, dice, non serve, una stupidaggine, tra 2 mesi lo chiudono.
Praticamente ha governato il CTS negli ultimi 8 mesi, no, scherzi a parte.
Sono entrati dei personaggi molto molto importanti, fra cui ne segnalo uno, l'immunologo Abrignani, Sergio Abrignani, sì. Che è un immunologo dell'Università
esperto di vaccini, uno dei più grandi al mondo.
Molto molto intelligente, molto capace, complimenti a lui e complimenti agli altri. Poi hanno deciso che ci sarà un presidente, ovviamente,
e un portavoce anche.
E un portavoce, non faranno chiacchiere tutti quanti in giro tutte le sere in televisione. Per il resto stiamo a aspettare come si aspetta. Segnalo, perché è una curiosità, che oggi si vota in Olanda, in alcuni paesi si vota, in Olanda tra l'altro è un paese importantissimo perché c'è il destino di quel Mark Rutte che è il leader dei frugali, delle persone più severe, mentre il resto dell'Europa è più disponibile ad accordare fondi all'Italia.
A noi altri,
però,
certo.
Ne riparleremo fra qualche settimana. Ho qualche dubbio su questa elargizione di fondi all'Italia. Secondo me il meccanismo si sta complicando. I giornali non ne parlano. Oppure sorvolano,
cioè,
o danno
cioè
piccole
che cosa
notizie.
Le tue antenne cosa hanno captato?
Le mie antenne captano che sarà più complesso, che non è che arrivano questi, a parte che già si sono ridotti,
sono ridimensionati 200... un po', sono calati, sì.
Sì, sì, sono calati di poco, ma sono calati, ma vedo delle complicazioni, però aspetto a parlartene domani mattina quando sapremo i risultati.
Ogni giorno ha la sua croce,
olandese.
Va bene.
Andiamo. E comunque fra una settimana si vota anche in Israele, insomma in alcuni paesi si vota, e ovviamente questi voti sono voti che hanno a che fare con la pandemia, si può vedere, sono giudizi su classi dirigenti, quindi giudizi, premi o punizioni a classi dirigenti. Le sue pene ce l'ha anche Letta, appena nominato segretario del PD, ha delle gioie e delle pene. Allora comincio dalle gioie, che Guzzetti, Giuseppe Guzzetti, già presidente della Lombardia, già presidente di Cariplo, 87 anni, un big cattolico della finanza, o diciamo con un piede nella finanza e un piede nella politica, perché è stato per tantissimi anni un esponente della sinistra democristiana, dice che ne ha parlato con Guido Bodrato e Romano Prodi e ha deciso che entrerà, Giuseppe Guzzetti ne ha parlato con Bodrato e Prodi, personaggi molto noti, e che entrerà nel PD.
Ecco.
Entra, ha deciso. È un bellissimo segnale di consenso di classi dirigenti nei confronti di Letta, e adesso deve trovare un uguale consenso popolare, cioè si capisce che le classi dirigenti italiane, le
gli piace il PD,
chiamiamolo così, gli piace, non tenere Letta, proprio Letta alla guida del PD, era, se avessero potuto fare un sogno o l'avranno fatto, era
gli questo. Arrivava in visione Letta, e adesso
dico certo. Sogno, perché lui, la prima dichiarazione di Guzzetti è: una cosa che sogno è che i capi delle correnti come Guerini, Franceschini, Orlando, che conosco e stimo, dicano lasciamo le poltrone. Ma insomma, vediamo se il sogno di Guzzetti sarà esaudito, hai capito bene, no? Entra
sì,
in PD
sì.
A sostegno di Letta e dice i capi correnti devono lasciare tutte le poltrone. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che ognuno fa per conto proprio, e Gualtieri, l'ex ministro dell'economia, ha deciso che si candida a Roma come sindaco.
Così un po' a sorpresa, era stato un po' citato sto nome, però è arrivato così, boom.
No, ma si sapeva che era in discussione, però in genere sarebbe stato meglio un atto di cortesia, visto che arrivava il nuovo segretario, che fosse stato il nuovo segretario ad annunciare che avevano preso la decisione, anche perché questo nuovo segretario sta facendo, elaborando una strategia che è quella di aprire da una parte ai 5 Stelle, il quale è già aperto, ma anche a Calenda, il quale Calenda è furibondo, dice ah sì,
sì.
Va bene, io scendo in campo comunque e la vedremo e ci confronteremo nelle liste. Insomma,
è il primo sgambettino, lo potremmo definire il primo sgambettino a Letta, anche se magari poi due vanno d'accordo, Letta e Gualtieri, tutto quello che vuoi, però questo, diciamo,
guarda,
il tempismo di questa cosa, forse.
Tu lo dici con humor, ma l'intuizione è giusta, insomma, ecco. Si capisce che è come dirgli: guarda, tu stai là, fai sogni con Guzzetti, però
poi
il partito va avanti, il partito va avanti per conto suo. Tra l'altro ha fatto una dichiarazione impegnativa, Letta, perché dice che lui vuole formare una grande alleanza guidata dal PD. Ora, una grande alleanza con i 5 Stelle, anche questo io le parole andrei più misurato, nel senso che questa grande alleanza la guiderà il partito che è più forte. Se sono più forti i 5 Stelle, tra l'altro rappresentati da un uomo che è stato Presidente del Consiglio più recente, Conte,
guiderà,
cioè, si vede chi la guida una grande alleanza. Non è come le vecchie grandi alleanze in cui c'era il Partito Democratico, il Partito dei Democraticinisti, di essere, non mi ricordo di tutti gli infiniti nomi che hanno preso, e poi dei cespugli. Qua c'è un partitone vicino, o comunque un partito di pari, se non, stando ai sondaggi, superiore grandezza. Quindi quel guidata dal PD, io misurerei di più le parole.
Poi ci vediamo, vediamo.
Il paese.
So che... sì, vai.
Dimmi.
No, so che ci volevi parlare di questa cena, no? Di questa cena curiosa. Le cene sono ormai un tratto della politica italiana.
Sì,
crostate, cene.
Tutti i giornali si occupano, soprattutto il Fatto Quotidiano, di una cena fra Brunetta e Landini, fra il ministro Brunetta e il capo del sindacato Landini, per preparare un accordo sulla pubblica amministrazione. Ci dice anche quello che sarebbe, metto condizionale, stata la principale ricetta: cipolla, sedano, carota, un po' d'aglio, i borlotti tenuti a mollo la sera prima, una patata, rosmarino pelati e poi, se si vuole, un culetto di prosciutto cotto, quindi i maltagliati fatti a mano. Però questo è quello che Brunetta gli avrebbe preparato, più altri grandi piattoni. Landini si sarebbe entusiasmato, ne avrebbe mangiato a piattate, ammesso che sia questo il piatto. Io mi dubbio, mi sembra molto pesante.
È un minestrone, però, è un minestrone, un po' come...
No, una pasta e fagioli. Comunque, sì, sull'accordo che è sortito da questi maltagliati così... Sabino Cassese, già qualche giorno fa, ci è andato giù pesantissimo, ha detto che il governo è partito con il piede sbagliato, dagli stipendi ai dipendenti, la pubblica amministrazione non in funzione degli impiegati ma in funzione degli utenti, è uno schifo, insomma, no, uno schifo lo dico io.
Sì.
Come si vede dall'accordo, i benefici sono tutti a favore dei dipendenti pubblici, senza impegni di controprestazioni. Infatti si parla spesso di risorse aggiuntive, nei contratti ci dovrebbe essere un do ut des, sono parole di Sabino Cassese. Quindi,
insomma, lui fino ad oggi ha avuto una bella, insomma, visuale sulla pubblica amministrazione Cassese, per cui chi lo sa.
Non solo l'ha avuto, ma è stato il critico più spietato del governo Conte, non gliene ha fatta passare una. È la prima volta che Cassese si esprime contro, non il governo Draghi per carità, ma contro
questa cosa,
un ministro del governo Draghi, lo segnalo perché è curioso. Poi ci sono grandi cambiamenti in arrivo all'Alitalia, che c'è però il nodo del marchio. L'Europa vuole che, in cambio di aver dato il sì ai 55 milioni che arrivano per pagare gli stipendi, però cambi quantomeno il nome, non vuole più il nome all'Italia. L'Italia
e come deve
cambia il presidente della Consob, nel senso che Paolo Savona, 85enne, personaggio conosciutissimo, ex ministro, se ne va, e dovrebbe essere un cambiamento di non poco conto, perché il posto lo dovrebbe cedere, lo cito dal Corriere della Sera, a Carmine Di Noia, che un noto allievo, 54enne, molto più giovane, noto allievo di Tommaso Padoaschioppa, cioè si passa, sono scuole di Banca Italia, qualche ascoltatore li conosce, diciamo la scuola di Savona è una, è quella più conservatrice, insomma moderata, rivoluzionaria moderata, e l'altra, quella di Padoaschioppa, è più di sinistra, e cambierebbe tutto anche alla RAI, dove secondo Maurizio Caverzan sulla Verità, che è un giornalista molto informato, sulla base di una proposta di Letta, e con altra soddisfazione per Letta, sarebbero in arrivo come amministratore delegato Eleonora Andreatta, la figlia di quell'Andreatta che fu una sorta di papà spirituale di Enrico Letta,
Beniamino.
E alla presidenza adesso Tini Andreatta sta lavorando a Netflix, ma secondo l'informato Caverzan ha litigato, non va più d'accordo con Netflix, e alla presidenza l'accompagnerebbe l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Quindi,
insomma,
come vedi,
movimenti in Rai,
molte cose. Poi brevemente tante piccole notizie sul fronte del cambiamento di costumi. Uno clamoroso per chi segue questa vicenda: Michelle Obama si è schierata con Meghan, la moglie di Harry, per l'intervista Oprah Winfrey, dice che lei non ha dubbi, che le cose che è denunciata da Meghan sono vere, ed è una frase che ha messo molto molto in imbarazzo la corte inglese. Il Vaticano ha deciso che un fondo dei gesuiti risarcirà dei discendenti degli schiavi negli Stati Uniti d'America, ma per un fatto specifico denunciato dal New York Times, che la Georgetown University, retta da gesuiti, vendette per ripianare i debiti una 272 persone di colore come schiavi, ricavandone allora quello che serviva a ripianare i debiti. Allora è nato un caso violentissimo, si sono messi alla ricerca degli eredi di questi schiavi e hanno stanziato 100 milioni di eredi
per porre rimedio,
5.000. Sì, però 100 milioni, guarda, A, dicono tutti che è pochissimo, e B, per come si fanno queste cose, è stato calcolato che la metà del budget annuale andrà a organizzazioni impegnate in progetti di riconciliazione nazionale, cioè non è che vanno agli eredi
direttamente
degli schiavi,
a loro, ma vanno persi come
ma vanno
spesso,
a una burocrazia. E per ultimo, io non posso, l'hai già citato tu, ma siccome fa seguito
lo so,
al nostro
dove
discorso
arrivare,
di ieri
so.
Su Elton John, lo sai, no? Sul fatto, ieri a conferenza episcopale, lo ripetiamo, ha detto che non può benedire le coppie gay, che amano tantissimo i gay come singoli. E del resto il Papa disse quella famosa frase: chi sono io per poterli giudicare, cioè li amano a dismisura, ma non possono benedire il loro matrimonio. Insorto Elton John, che non si è limitato a dire che sono degli ipocriti, ma li ha rimproverato, dice: ma voi, io sono un gay sposato e voi nel 2019, cioè non 20 anni fa, avete investito milioni nel mio film sapendo che io ero sposato, nel mio film Rocket Man,
certo.
Che razza di morale è la vostra? Perché era un film che guadagnava, un film che faceva. Quando si tratta di fare soldi, passate sopra
bene.
E mi date una benedizione implicita. Il Vaticano ha risposto con un gelido silenzio.
No comment. No. Vabbè, una lievissima contraddizione in Vaticano. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo domani con te naturalmente.
Grazie a te, a domani.
Ciao, buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco. Affronteremo il caso AstraZeneca, ma non solo. Insomma, cercheremo di vedere come sta andando la macchina della vaccinazione. Proprio entreremo nei meandri, lo faremo in Campania e poi parleremo di scuola con il sottosegretario all'istruzione Sasso.
Mattino.
E allora alle 8:38 minuti è con noi Ugo Trama, membro dell'unità di crisi della regione Campania. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
E anche dirigente dell'unità operativa politica del farmaco e dispositivi, per parlare proprio di come sta andando, anche un po' in concreto, lo facciamo ogni tanto andando regione per regione, la vaccinazione. Ieri la notizia da cui partiamo è questa: è stata firmata l'ordinanza da parte del Presidente, l'ordinanza che deriva dal commissario Figliuolo, per autorizzare i centri vaccinali a fare che cosa? Ad usare le dosi avanzate a fine giornata, vaccinando chiunque sia disponibile, un modo per evitare gli sprechi, però mi pare anche un modo per, come dire, legittimare un po' in modo formale quello che già in qualche modo avveniva. C'erano state anche delle polemiche, qualche inchiesta, perché si diceva: ma chi è stato vaccinato? E qualche responsabile di centro vaccinale aveva detto: guardate che noi, per non buttare le dosi, a fine serata l'abbiamo data, sì, a mio figlio, mettiamo, però era proprio per evitare di buttare via la dose. Ora, tra darla al figlio del medico e darla e buttarla via, ci sono delle vie di mezzo, ed è quello che mi sembra si stia cercando di fare. Io le chiedo intanto, dottor Trama, la questione degli avanzi, no? Fino ad oggi voi come l'avevate gestita? A fine serata cosa facevate delle dosi avanzate?
No, fin da subito è stata gestita secondo una procedura ben codificata, nel senso che ogni volta che c'è la convocazione delle persone da vaccinare presso i centri, viene sempre diciamo potenziato di un numero aggiuntivo di persone che in genere più giovani per non creare disservizi, che vanno al centro, quindi laddove c'è l'assenza di qualcuno alla vaccinazione, il supplente, chiamiamolo così, poteva essere vaccinato.
Ma come lo sceglievate questo supplente?
Sempre tra gli aventi diritto, tra le categorie da vaccinare.
Qui si scorreva la lista in qualche modo.
Esattamente, esattamente. Casomai la persona, perciò diciamo, si cercava di coinvolgere i più giovani, poteva arrivare a fine giornata e non vaccinarsi.
Sì, come dire, convocava qualcheduno in più, è questo, che rimaneva lì in attesa e poi eventualmente tornava il giorno dopo, oppure si faceva il vaccino la sera stessa.
Perfetto. Questo si è fatto specialmente quando parlavamo di operatori sanitari negli ospedali, dove era anche più facile gestire questo tipo di situazione.
Però questo in Campania, e questo mi sembra che abbia portato, cioè vi ha portato ad essere, tra l'altro, questo e magari altre cose, una delle regioni che utilizza di più i vaccini a disposizione. Perché questo va detto, la Campania al momento è all'87,5%, su una media nazionale dell'81,9% di dosi utilizzate rispetto a quelle consegnate.
Sì, abbiamo, diciamo, è molto sentita la campagna vaccinale contro il Covid, e quindi tutte le azioni che sono state programmate vengono fortemente seguite dalle direzioni strategiche delle aziende sanitarie e dalla direzione generale salute, dal presidente stesso direttamente. E quindi questo ha portato grande efficienza. Poi, diciamo, il fiore all'occhiello che abbiamo messo in campo è stato sempre da subito il team vaccinale, composto da medici, infermieri, farmacisti, quindi abbiamo recuperato anche quelle dosi. Lei si ricorda la dose Pfizer in più, che comunque è stata estesa anche poi agli altri vaccini, Moderna
il
e altri.
Il problema delle fiale, che contenevano 5 o 6 dosi.
Sì. Esatto, quindi noi con persone formate e con l'esperienza acquisita nel tempo dei nostri farmacisti e infermieri ospedalieri abbiamo recuperato fin da subito le dosi, e quindi abbiamo anche vaccinato velocemente e recuperando tutto quello che era a disposizione dalle fiale.
Senta, c'è una cosa però che guardando i dati, lo dico così un po' brutalmente, non mi quadra, ma insomma glielo chiedo, è il dato sul personale non sanitario, perché noi sappiamo che questa categoria che è nata diciamo successivamente rispetto a quella del personale sociosanitario, cioè i medici, gli infermieri, che è stata la prima categoria insieme agli ospiti e personale delle RSA a dover essere vaccinata, poi a un certo punto è nata questa categoria che in Campania è praticamente pari allo stesso numero di operatori sociosanitari e di personale non sanitario, 170.000 circa. In altre regioni questa categoria non categoria è inferiore. Molti hanno associato questa categoria a vaccinare gli imbucati, gli amici degli amici. È così o non è così in Campania?
No, non credo che sia così. C'è stata fin da subito molta incertezza a livello di diciamo di procedure ministeriali, perché quando si è parlato di operatori sanitari, sociosanitari, la fase 1 parliamo delle persone con disabilità e non ospiti presso queste strutture tipo l'RSA, a livello nazionale abbiamo chiesto a tutte le regioni di codificare in maniera chiara chi dovessimo intendere, perché poi si è proceduto a rendere gli ospedali sicuri. E comprende anche quelle figure amministrative che operano all'interno delle strutture sanitarie, le strutture ospedaliere.
Cioè voi avete tanti amministrativi quanti medici in pratica, perché la cifra corrisponde.
Allora, io credo che ci sia anche un problema di codifica. Molte volte il personale che ha delle figure, diciamo, parasanitarie all'interno delle strutture ospedaliere, quindi che rendere l'ospedale free dal Covid, questo era l'intento del Ministero e quello che abbiamo messo in campo tutte le regioni, comprese le ASL, perché bisogna fare un distinguo. Quando parliamo di aziende ospedaliere, come ospedale è facile codificare le figure sanitarie amministrative. Quando parliamo di aziende sanitarie locali, quindi tutto quello che orbita all'interno di un'ASL territoriale, possono prevalere anche delle figure amministrative che lavorano all'interno dei presidi, ma sono figure non sanitarie, informatici, figure comunque di un comparto che opera in sanità ma non è un medico vero e proprio.
Vabbè, poi ognuno poi giudica se queste priorità, le vostre, della campagna, altre, c'è cioè chi ha vaccinato gli avvocati in Toscana, professori universitari, insomma, sono diciamo priorità giuste o sbagliate. Poi adesso ci sarà una ricentralizzazione, a quel che sappiamo, a livello nazionale, anche proprio per quanto riguarda i criteri, no? di questa vaccinazione. Come va con gli over 80 invece, con gli ultra ottantenni? Rispetto al target, a che punto siete? Perché questa è una categoria fondamentale.
Allora, gli over 80 è una categoria che già è partita, siamo quasi a metà della vaccinazione, sono circa 310.000 in Campania. logicamente tutte fortemente correlate alle dosi di Pfizer e Moderna che arrivano, questa è la tipologia di vaccino che va somministrato a loro, considerando che poi molti sono anche non deambulanti, quindi bisogna andare a casa a vaccinare.
Siete comunque, quindi, glielo posso dire, ma lei lo saprà, in linea con la media nazionale, che è quasi a metà dei 4 milioni che il target la raggiunge, siamo a 1,7 milioni, voi siete anche voi quasi a metà del vostro obiettivo. Le faccio, ascoltiamo anzi insieme un paio di voci di ascoltatori che fanno, pongono delle questioni, magari ad alcune di queste possiamo anche grazie a lei rispondere. Sentiamo i vostri whatsappini.
Buongiorno, ma per gli ultra settantenni, di cui non si parla proprio mai, che tipo di vaccino verrà inoculato? In Italia naturalmente. Potete dirci qualche cosa, grazie.
Allora, io mi fermerei intanto a questo. Gli ultra settantenni, che cosa è previsto? Intanto in campagna quando iniziate, che vaccino li darete?
Allora, in campagna siamo partiti con l'arruolamento degli over 70,
sì?
Che andava in parallelo e va in parallelo con i classi di vulnerabilità che il Ministero ha identificato, lei l'ha citato, quindi parliamo dei pazienti con disabilità, i pazienti ultra fragili, e anche quelli siamo partiti. La domanda della signora: che tipologia di vaccino? Gli over 70 vanno con il vaccino, dipende dalla condizione di salute del cittadino.
Persona normale ultra settantenne?
Dovrebbe andare con Astra, anche se noi sappiamo ora è fermo in attesa delle indicazioni di EMA. Poi ecco, se l'ultra settantenne ha delle patologie correlate al criterio di vulnerabilità, invece va con il Pfizer o Moderna.
Senta, a proposito di AstraZeneca, abbiamo un altro whatsappino intanto, sì, sentiamo e poi andiamo avanti, altro whatsappino.
Capire se a mio padre di 85 anni è il caso di fare AstraZeneca, perché qui nelle Marche, io ho fatto il vaccino a Civitanova Marche e è stato tutto perfetto. Contestualmente mio fratello era a Macerata con mio papà ed è stato un delirio.
Vabbè, questo diciamo, siamo nelle Marche, i casi sono diversi, la domanda qui è sull'ultraottantenne, anche in questo caso agli ultraottantenni che cosa avete dato?
Pfizer e Moderna.
Pfizer,
presso i centri vaccinali, sì, devo dire hanno risposto molto bene. Io ho visto scene veramente, l'organizzazione, mi permetto di dire, è molto attenta in campagna, sì, e anche vedere queste persone con i loro anni arrivare ai centri vaccinali e sottoporsi alla vaccinazione con grande serenità ha dato anche un conforto agli operatori.
Ma
che
sì, guardi, devo dire che effettivamente le persone più anziane, guardando le loro reazioni in televisione o anche parlando, ci sono quelle più tranquille, anche perché questa è una considerazione che si può fare. Sono quelli che hanno vissuto epoche pre-vaccinazione di massa, per esempio, quindi sanno cos'è il morbillo, sanno cos'è la poliomielite, sì, sanno tante cose. Qualcuno ha vissuto anche la guerra, quindi dico, ma che mi vuoi che mi faccia a me un vaccino? Sono straordinari.
È vero, è vero.
Senta,
la saggezza degli anziani
è così. Senta, io le voglio chiedere questa. AstraZeneca adesso è bloccata, è inutile che ne parliamo. Io ho detto vorrei svegliarmi domani sera quando è tutto risolto, ma al di là di questo, nei giorni invece tra le prime sospensioni in Danimarca, in Austria, i primi casi di cronaca in cui si parlava in Italia e poi la sospensione vera e propria, c'è stato un calo quanto importante di persone convocate a vaccinarsi per AstraZeneca che poi hanno declinato, per capire quanto davvero la gente si è messa in testa queste preoccupazioni che oggi i giornali alcuni diciamo spazzano via, le autopsie sono tutte negative, non c'è nessun nesso tra quello che è accaduto in Italia e i vaccini.
Guardi, faccio un passaggio veloce per dare una comunicazione corretta. Esiste da anni la rete della farmacovigilanza e vaccinovigilanza con esperienza fortissima in Italia e in Europa, che deve andare a rilevare tutte le reazioni avverse ai farmaci e ai vaccini, vaccini ancora di più, per andare poi a creare la vera conoscenza scientifica di un evento avverso legato al vaccino e quindi andare a studiare il nesso di causalità. In quei giorni c'è stato un rallentamento più che una vera sospensione, perché ad ogni vaccinazione i medici, gli infermieri che erano là predisposti dovevano dare maggiore
spiegare
a una paura legittima.
Quindi
legittima,
c'è stato questo dialogo, insomma, c'è stata questa...
E ho detto, io dico legittima perché parliamo di persone che si vanno a vaccinare, certo, non hanno conoscenze scientifiche.
Ci mancherebbe altro, no. Si trova davanti a un medico
questo,
che lo vaccina e chiede, no? Dice, spiegatemi un po' le cose. Bene,
esatto,
questo è positivo.
Quello che avverrà giovedì non lo sappiamo, quello che verrà, io ho detto come lei, anche io mi voglio svegliare con la soluzione quando avverrà, però la cosa è che quello che sarà deve essere trasmesso in maniera rigorosa da chi ha competenze scientifiche per dare la corretta comunicazione alle persone e tranquillizzarli in caso ci sia il riavvio dell'utilizzo del vaccino, come io credo, questa è la mia considerazione da tecnico.
Ma
e
secondo
poi...
lei, scusi, l'ultima cosa che le chiedo velocissimamente, questa sospensione è stata una decisione politica che lei non avrebbe preso o è stata una decisione motivata da questioni scientifiche?
Allora, i dati devono essere a supporto dei dati di natura scientifica, poi la decisione che è stata presa a livello centrale, noi abbiamo l'agenzia con AIFA che è preposta a queste attività, ma penso il Ministero della Salute con il Ministro direttamente si sono coordinati con gli altri ministeri e con le altre agenzie europee, hanno preso in maniera precauzionale questa decisione che forse è anche una questione di gestione, come ha detto lei, perché le persone cominciavano anche un attimo a perdere la bussola, perché sentendo tante notizie si rischiava no? di non portare poi okay. a casa neanche il risultato della vaccinazione.
Grazie al dottor Ugo Trama dalla unità di crisi della regione Campania. Abbiamo fatto un bel punto approfondito su questa vicenda. Lo ringrazio perché insomma, è entrato anche nei dettagli e ci ha davvero aiutato a capire un po' il passo che stiamo tenendo sulla vaccinazione. Adesso è con noi il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Rossano Sasso. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, parliamo di scuola, perché insomma, ieri il ministro Bianchi ha fatto alcune dichiarazioni, ha detto che personalmente è convinto che si debba tornare in presenza, anche se ha espresso questa convinzione quasi a titolo personale, non come impegno del governo. Io le chiedo, c'è un impegno proprio anche del governo a tornare con la scuola in presenza, oppure è un attimo che arriviamo a giugno così come è stato anche l'anno scorso?
Io mi auguro ovviamente di no, il punto è che oggi i dati non consentono di poterle riaprire, ma non perché noi siamo contro la didattica in presenza, è assolutamente vero il contrario. Il punto è che purtroppo dall'inizio della pandemia le scelte politiche effettuate si sono rivelate, a voler essere generosi nel giudizio, totalmente inefficaci. Chiaro è che soprattutto per le fasce più piccole, mi riferisco alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e anche alla vecchia scuola media, insomma alla scuola secondaria di primo grado, l'attenzione è particolare perché è evidente che parliamo delle fasce pedagogicamente parlando più deboli di sì. fronte alla didattica a distanza.
Però le voglio chiedere, Sasso, mi scusi se sì. entro proprio così, no? Guardando i dati, ci si aspettava 10-15 giorni fa una terza ondata che potesse essere grave come la seconda, cioè con una impennata che nel giro di pochi giorni ci portava veramente a rischiare il collasso negli ospedali. Se guardiamo i dati di adesso, la terza ondata c'è, ma la curva sembra che stia flettendo, sembra che si possa andare verso un possibile plateau. Se fosse questo il caso, si dà un orizzonte temporale per tornare con la scuola in presenza e quando eventualmente, stando a questa ipotesi, perché basta guardare la curva per vedere che si accenna a un appiattimento, no?
Guardi, non mi faccia fare l'esperto di curve epidemiologiche, che ce ne sono già tanti in giro. Il mio impegno è quello di lavorare però da subito, perché c'è tempo, ci sono soldi, ci sono risorse, per fare in modo che se queste dannate curve non diminuiscano nei prossimi mesi, la scuola non sia sacrificabile. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici. Evidentemente non bastano i banchi nuovi, i mobili nuovi per evitare il contagio tramite aerosol, ma ci sono due cose da fare subito. E di questo ovviamente ne ho parlato con il ministro Bianchi, perché noi speriamo che subito dopo Pasqua i dati, con un po' di coraggio evidentemente, perché poi ci sono vari atteggiamenti, no, all'interno del governo, ma se i dati lo consentono, mandare, far tornare a scuola almeno i bambini più piccoli. Ma allo stesso tempo lavorare per due fattori. Il primo è diminuire il numero di alunni per classe, perché è evidente che se in classe ho 28 alunni anziché 16, automaticamente il rischio contagio tramite aerosol, tramite droplet no, perché ci sono comunque le mascherine, ma può aumentare. Il secondo è quello di dotare le aule, le nostre aule, di quegli strumenti che esistono da anni sul mercato. In Germania li hanno già messi, gli impianti di aerazione, di ventilazione meccanica, sono gli stessi che noi abbiamo a Montecitorio, dove siamo in 500, a volte anche in 600,
che sanificano anche l'aria,
abbastanza grande. Prego?
Che sanificano anche l'aria, impianti che sanificano.
Sì, ventilazione meccanica e sanificazione. Io la settimana prossima sarò in alcune scuole del Veneto, in particolare a Voeuganeo, dove un preside li ha sperimentati già da un anno.
Sì, ne avevo sentito parlare.
Per fortuna, con una serie poi di concause, lezioni all'aperto, didattica innovativa e tutto quello che lui ha fatto, i dati sono diminuiti. Noi dobbiamo fare in modo che se nella malaugurata ipotesi a settembre non ci dovessero essere le condizioni, La scuola possono essere sicure, ma sul serio. Io non ho l'arroganza intellettuale di dirle oggi apriamo le scuole, non c'è rischio contagio, perché i dati ci dicono altro.
Aspettiamo a dare un giudizio su questo, Sasso. No, chiariamo. Perché la gente vuole sapere anche questo. Però questo non posso esigere, mi abbiamo 30 secondi, io questo glielo devo chiedere, perché lei è un insegnante e allora alla sua collega, sottosegretaria alla cultura Borgonzoni, famosa per la questione del libro, no? Che ha letto un libro in 3 anni, io glielo devo chiedere, cosa da insegnante, lei è di scuola elementare, giusto?
Sono partito da lì e poi ho fatto altro.
Ecco, cosa le direbbe alla Borgonzoni? Di leggerne almeno due, di bocciata, rimandata?
La informazione è stata travisata perché lei si riferiva al numero dei libri letti durante la campagna elettorale. La mia maestra diceva leggete, qualcosa resterà.
Ecco, e questo lo diciamo anche alla Borgonzoni. Va bene, grazie Rossano Sasso. Era così, per scherzare, per salutarci. Niente, è tutto per oggi. Lasciamo la linea come sempre al Giornale Radio. Noi ci risentiamo domani con 24 Mattino. Ciao, buona giornata a tutti.